Grazie a tutti, buonasera a tutti i colleghi, buonasera al nostro segretario generale, buonasera a chi ci assiste e a tutti coloro che sono presenti alla seduta tra il pubblico. Vorrei pregare il segretario comunale di fare l'appello, prego.
Buonasera a tutti, grazie signor sindaco. Ce lo abbiamo. Cremonesi, presente. Bona, presente. Locatelli, presente. Fabiano, presente. Cantaluppi, presente. Cerrelli, presente. Maiocchi, Toriani, Mondello
assente, ha mandato una mail giustificandosi per un improvviso impegno di lavoro e chiede anche di poter posticipare ad altra seduta, quando sarà presente, la trattazione del punto 8 all'ordine del giorno, che è la mozione che è stata presentata dal gruppo Laus Futura, per cui sin da ora riteniamo rinviato il punto.
Ferrari, Menin e Veneroni, Voltan e Ogeri. Grazie.
Okay, grazie, non pagare, siamo tutti presenti con l'assenza giustificata del collega Mondello. Primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Io su questo punto, anche perché siamo alla ripresa della nostra attività e anche alla vigilia della definizione di alcuni importanti impegni sul tema della realizzazione degli istituti di democrazia partecipata, quindi regolamenti eccetera, inviterei il gruppo Laus Futura nella delegazione che riterrà più opportuna, quindi nella formazione appunto più ampia possibile, per affrontare alcune questioni che sono la nostra attenzione, nel senso di comunicare almeno tutta una serie di novità che sono intervenute su aggiornamenti anche esiziali ai fini della gestione della nostra attività amministrativa. Questo per non soffocare, qualora riuscissimo appunto a ritoccare, ove necessario, i regolamenti delle commissioni, dei dipartimenti, e anche a raccogliere le proposte per la loro presentazione poi nel prossimo Consiglio Comunale, con delle relazioni che possono, come dire, magari sembrare un aggiornamento un po' stucchevole, eccetera. Per cui, siccome sono novità che riguardano il settore urbanistico, l'area sociale, il tema della sicurezza, il tema del personale, un aggiornamento sui cantieri, riterrei, come dire, efficace farlo prendendoci il tempo necessario in un incontro diretto. Io verrò con una delegazione del Consiglio e una delegazione vostra, che così ci, come dire, allineiamo su tutta una serie di questioni che poi saranno affidate all'attività amministrativa. Questo anche perché tutti si sia consapevoli e a conoscenza di dove siamo in questo momento riguardo appunto a una serie di questioni che non voglio in questa sede proporre, perché non favorirebbe alcun confronto anche di approfondimento, e poi sono questioni come dire piuttosto importanti da approfondire e anche sulle quali, prima che ci siano degli accadimenti, avere un'opinione, ecco, se possibile una uniforme, non solo informazione ma anche eventualmente soluzioni da poter dare ad alcune problematiche. Quindi magari poi ci consultiamo a fine seduta per il tempo che possiamo prenderci per gli aggiornamenti. Siete d'accordo quindi con questa modalità? Passerei al secondo punto all'ordine del giorno, che è la discussione e l'approvazione delle linee programmatiche di mandato. Sono in possesso dei colleghi dalle sedute di luglio e quindi in questa sede dovremmo aprire la discussione con il relativo confronto sulle linee programmatiche ed eventualmente le dichiarazioni di voto e l'approvazione delle stesse. Quindi aprirei proprio il dibattito su questo punto. Prego.
No, allora, innanzitutto buonasera colleghi e colleghe. Per quanto riguarda le linee di mandato che questa sera andiamo a discutere e poi a votare. Ecco, io vorrei fare qualche considerazione che pertengono anche a un intervento più ampio che poi lascerò gli atti a beneficio dei consiglieri. E io penso che il mandato che si va ad aprire sia un mandato estremamente peculiare per il contesto storico ed economico anche che in cui ci troviamo, e le linee di mandato che la lista Vivere Lodi Vecchio propone, la giunta Filissari propongono, hanno alcuni tratti caratteristici, alcuni elementi di forza su cui appunto poi si sviluppano le visioni per il futuro della nostra città. In particolare vorrei spendere qualche parola in merito alla considerazione che viene fatta dei giovani e delle nuove generazioni. Noi veniamo da un mandato, quello precedente, che è stato caratterizzato da imponenti cantieri scolastici che hanno riqualificato dal punto di vista energetico, dal punto di vista degli spazi, i luoghi in cui c'è la primissima accoglienza delle nuove generazioni, ed è questo un po' il modello che guida anche le linee programmatiche presentate per questo mandato, perché i giovani non sono visti esclusivamente come il futuro, ma sono visti anche come gli autentici interpreti del presente. E in particolare su questa cosa ci tengo anche personalmente a livello sia del ruolo di consigliere che ricopro, sia dal punto di vista lavorativo. I giovani sono coloro ai quali è necessario trasmettere tutta una serie di valori costituzionali che purtroppo ancora oggi in alcune sedi vengono minati e vengono calpestati, valori come la democrazia, la libertà, la solidarietà, la pace, che oggi è più che mai necessaria. Quindi tutta una serie di interventi promossi dall'amministrazione in passato e che si vengono riproposti anche sotto forma di laboratori, di progetti, di idee per la salvaguardia, ecco, di questi valori, penso sia assolutamente fondante per quanto riguarda queste linee di mandato. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è il ruolo che Lodi Vecchio auspica dal punto di vista di interesse sovralocale. Noi siamo una comunità coesa, ma siamo una comunità all'interno di un bacino più ampio che è quello della provincia di Lodi. E io colgo anche l'occasione per fare le congratulazioni a titolo personale. Penso di poter parlare anche per i colleghi della minoranza quando faccio le congratulazioni al nostro sindaco Osvaldo Filissari, che è stato risultato appunto eletto in consiglio provinciale. Noi siamo certi che la sua esperienza, autorevolezza e capacità saranno messe a servizio di tutta la provincia e sicuramente potrà fare del bene, ecco, in questo contesto. E Lodi Vecchio dovrà parlare con le istituzioni a tutti i livelli, superiori anche, sia per intercettare finanziamenti di natura straordinaria e rilevante per il nostro territorio. Il luogo in cui ci troviamo ha un'altissima vocazionalità da questo punto di vista per quanto riguarda l'aspetto culturale. Io cito anche, solo per la delega che mi è stata assegnata, l'importante occasione che noi abbiamo con l'accordo quadro per lo sviluppo territoriale, che ne abbiamo parlato anche con i colleghi di minoranza diverse volte, potrà configurare ulteriormente in modo definitivo il parco archeologico di Laus Pompeia che si sta realizzando, riqualificando anche quest'area di Lodi Vecchio, l'antico borgo di Santa Maria, in modo appunto definitivo. E ci sarebbe tantissimo da dire per quanto riguarda la salvaguardia del verde, gli importanti opere di piantumazioni, la spina dorsale, io li cito, perdonatemi, in modo sintetico, l'importante lavoro svolto dall'associazionismo locale e dal volontariato che dalle linee programmatiche viene messo in risalto. L'associazionismo a Lodi Vecchio è la vera spina dorsale sotto tantissimi punti di vista che l'amministrazione deve sostenere, deve aiutare e deve soprattutto per quanto possibile sgravare da quegli adempimenti di natura burocratica che troppo spesso soffocano l'associazionismo. Noi ne abbiamo contezza quasi quotidianamente anche con il collega Fabiano, che appunto detiene la delega all'associazionismo. Vediamo quanto sia complesso al giorno d'oggi nel 2024 mantenere aperta un'associazione e stare dietro a tutti gli adempimenti dal punto di vista formale e burocratico. Il cuore dell'azione politica e amministrativa di Viverlo di Vecchio, a mio avviso, è sempre stato concentrato anche sulla cura della persona e sui servizi al cittadino, i servizi sociali. Io penso che questo sia davvero un fiore all'occhiello per la nostra comunità e penso che l'amministrazione debba, per quanto possibile, per quanto di competenza e con le risorse che le vengono assegnate, che per inciso sono drammaticamente coinvolte nel contesto economico che citavo precedentemente, soprattutto vedono difficoltà nella parte corrente. Noi sappiamo che le amministrazioni pubbliche stanno vivendo un periodo di sofferenza da questo punto di vista, ma ciò nonostante l'amministrazione deve lenire per quanto possibile le difficoltà delle classi sociali, delle persone, delle famiglie bisognose, ed è questo che abbiamo fatto in passato ed è questo che ci prefiggiamo di fare. E giusto per citare anche l'opportunità che deriverà dall'apertura, dall'inaugurazione dell'RSA qui in città, sicuramente è un punto fondante su cui si dovrà molto discutere per fare in modo che garantisca quanto più possibile vantaggi alla nostra cittadinanza. Io non mi dilungo ulteriormente perché le cose sarebbero davvero tantissime da dire. Mi concludo parlando a nome della maggioranza di Viverlo di Vecchio, facendo questa breve considerazione, che queste linee programmatiche non sono semplicemente un elenco di priorità obiettivi, ma rappresentano una visione chiara, una visione in prospettiva e soprattutto una visione consapevole delle difficoltà, dei vantaggi e degli svantaggi di amministrare una comunità locale medio-piccola o medio-grande, come vogliamo intenderla, nel 2024. La congiuntura storica in cui stiamo attraversando è straordinaria. Non ci saranno più investimenti e finanziamenti come quelli soggetti a regime del PNRR, e noi dobbiamo farci interpreti consapevoli e lungimiranti per traghettare Lodi Vecchio al di là di questo periodo di transizione che ormai dura da troppi anni, ma che sicuramente sarà destinato a concludersi e dovremo esserne all'altezza e in grado. Quindi io concludo esprimendo a titolo personale, in quanto capogruppo, il voto favorevole alle linee programmatiche presentate dalla Giunta.
Grazie al collega Cantaluppi, grazie anche per i riferimenti personali. Ci sono altri interventi? Collega Ferrari, prego.
Signor Sindaco, abbiamo letto il documento delle linee programmatiche e vorremmo condividere con voi alcune considerazioni che vi saranno consegnate brevi mano e depositate presso ufficio protocollo per opportuna messa agli atti. Come già preannunciato in occasione del nostro insediamento, pur mantenendo sempre un atteggiamento propositivo e collaborativo, auspicando di conseguenza un ampio coinvolgimento da parte dell'amministrazione circa i temi fondamentali per la nostra comunità, sarà nostro primo obiettivo vigilare e premurarci che gli obiettivi dichiarati in questo documento vengano raggiunti e che le azioni che si intraprenderanno siano sempre nell'interesse dell'intera comunità e non a beneficio dei soliti pochi. Ci auguriamo che commissioni e dipartimenti siano istituiti in tempi brevi e che le stesse possano operare in modo fattivo, quale luogo privilegiato di confronto, e non fungere da mere ascoltatrici per la sola presa d'atto di quanto già stabilito. In primis per il PGT, materia importante a livello economico strategico che, se ben sviluppato, potrà solo portare beneficio a tutta la cittadinanza, così come l'RSA, risorsa preziosa sia per la somministrazione di posti di lavoro che di accoglienza dei nostri anziani. Relativamente alla nuova caserma dei Carabinieri, così come per l'arrivo del nuovo comandante della Polizia Locale, non nascondiamo il nostro desiderio di vedere finalmente riportati e ristabiliti serenità ed ordine sul nostro territorio. Un degrado sempre maggiore, parcheggi incontrollati dopo le 18:30, autovetture e motocicli che viaggiano a velocità elevate nel centro abitato e, non per ultimo, schiamazzi e vilipendi notturni non possono più essere tollerati. Vigileremo e ci batteremo perché gli innumerevoli disservizi nel trasporto pubblico locale migliorino nel presente in modo incisivo, senza dover necessariamente attendere il 2026 quando il servizio andrà a gara. sarà un momento fondamentale per ridefinire la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza, ma l'attesa non può essere una giustificazione per episodi simili a quanto successo lo scorso anno. Leggiamo con piacere il rinnovato impegno in tema di fanghi in agricoltura, rivendicando però l'importanza delle nostre azioni nei mandati precedenti, che sono state fondamentali per il raggiungimento di un regolamento che tutela il nostro territorio e la nostra città. Non permetteremo più un ulteriore spreco economico per interventi di riqualifica dell'edilizia popolare, conseguenti ad un mancato controllo dell'esecuzione degli stessi in fase di appalto. Proprio considerando che la domanda di housing sociale è in crescita, gli interventi sul patrimonio a disposizione non solo devono essere mirati, ma di qualità, evitando ulteriori interventi successivi dispendiosi, che riducono le possibilità di intervento in altri ambiti. Vedasi la riqualifica della scuola dell'infanzia. Ci auguriamo non venga semplicemente demandata al reperimento di fondi tramite il PNRR, ma che ci sia la volontà dell'amministrazione di muoversi anche in altre direzioni, per poter garantire un posto salubre e compliant a quanto previsto dalla normativa a tutti i nostri bimbi. Allo stesso modo ci aspettiamo che davvero non venga mai meno il sostegno alla scuola materna parrocchiale, essendo venuti a conoscenza di azioni legali intraprese nei confronti della stessa che nel concreto contraddicono quanto dichiarato nel documento da voi qui presentato. Continueremo poi, come fatto fino ad oggi, a sottolineare l'importanza di una manutenzione ordinaria concreta, volta al mantenimento del verde e del decoro cittadino. Come sappiamo tutti, prevenire è meglio che curare, e il dover agire poi in modo straordinario significa un aggravio sulle nostre casse. Tappare buche all'occorrenza e ridisegnare strisce pedonali o zone di parcheggio solo a ridosso della campagna elettorale non è sufficiente. Continueremo ad essere portavoce dei disagi e delle situazioni pericolose e inaccettabili in cui versa la zona industriale. Nelle vostre linee programmatiche decantate un'interazione ed un dialogo proficuo con le rappresentanze delle attività produttive, a quanto ci riportano le stesse, la situazione non è così rosea. Ancora una volta siamo fiduciosi che il tutto possa essere discusso in sede di commissioni, certi che quanto da voi riportato in conclusione, ovvero le indicazioni programmatiche contenute in questo documento non sono scolpite nella pietra, sono anzi materia viva e modellabile dagli eventi, dalle condizioni di contesto, dalle persone, che questo si realizzi nel concreto e non restino solo grandi slogan politici. Rispetto a quanto abbiamo dichiarato fino ad ora, il nostro voto sarà di astensione. Grazie.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, intanto ringrazio per i contributi che sono stati offerti alla nostra attenzione. L'essenzialità del confronto in questa sede non nasconde anche che ci sono stati momenti di confronto in questa sede, in altre sedi, e soprattutto avvieremo questo nuovo mandato cercando, della prima questione che è stata posta dalla collega Ferrari, l'insediamento di tutti gli organismi di democrazia partecipata e di coinvolgimento, sia sul piano dell'informazione, sul piano delle possibili soluzioni proposte, la soluzione delle stesse, e quindi la possibilità, laddove ci sarà consentito, per ragioni oggettive o anche per differenti opinioni, comunque di agire secondo il diritto che il consenso ci ha affidato, e quindi cioè di essere inclusivi nella conoscenza e nella formazione dei processi decisionali e poi di agire, perché siamo la prima cellula costituzionale, dopo quella della famiglia ovviamente, ma nella filiera dell'istituzione, l'ente locale è il primo ambito costitutivo di confronto e di partecipazione democratica, e quindi su questo vogliamo, anche per richiamare l'impegno, la dedizione, la fedeltà e i valori conclamati nella nostra Costituzione, di agire in modo coerente. Quindi sicuramente nell'incontro che ho annunciato nelle comunicazioni cercheremo di offrire un aggiornamento sulle situazioni cruciali che abbiamo in attenzione. Per nostra fortuna il testimone che raccogliamo è non rappresenta una faglia, un elemento di discontinuità rispetto alle esperienze precedenti, e questo è testimoniato non solo dalle numerose opere pubbliche che sono state realizzate, ma anche dal fatto che abbiamo dei cantieri aperti, e questi cantieri devono essere chiusi in modo possibilmente ineccepibile, per evitare anche situazioni, come dire, di disagio, prima tra tutte le caserme, che è un progetto che ha intercettato tutte le difficoltà e le insidie che si sono manifestate durante il lockdown, difficoltà di approvvigionamenti, difficoltà di allestimenti, e queste afflizioni hanno colpito anche le strutture e gli investimenti che abbiamo fatto nel settore dell'istruzione, su cui, guardate, mi soffermo solo un momento. Avete visto, perché vivete la realtà di questo territorio, ma non solo, ci sono polemiche in quasi tutte le realtà per come si stanno, con questo brutto termine, mettendo a terra gli investimenti nel settore dell'edilizia scolastica. Edifici che vengono ristrutturati, che non si riescono, questi interventi, a contenere nella pausa estiva, che esondano, mesi e mesi di cantieri che si trascinano, transumanze di bambini e di popolazione scolastica. A Ludivecchio non abbiamo perso un giorno di scuola e abbiamo riqualificato la primaria e la secondaria. È un record di cui siamo, come dire, particolarmente fieri e orgogliosi, ma che non è dipeso solo da noi, ovviamente, perché certi appalti li abbiamo condotti con tempestività, ma abbiamo anche incontrato professionalità, scrupolo d'impresa, che ci ha concesso di consegnare in 2 anni scolastici successivi la riqualificazione dei siti. Cercheremo di raccogliere anche questa esortazione ad intervenire sull'infanzia. Sapete che abbiamo già cento un progetto di 600.000 euro, dopo è richiamato anche nel DUP. E noi abbiamo il dovere, però, lo dico alla collega Ferrari, di attendere l'esito, perché noi siamo in graduatoria ma non finanziati e non sappiamo ancora quante risorse residue, per cui abbiamo il dovere, lo scrupolo, di essere, come dire, in linea con delle positive aspettative, e però se non saremo finanziati ne discuteremo. Però oggi abbiamo il dovere di essere attenti all'evoluzione di quella istanza, che potrebbe portare anche da questo punto di vista esiti favorevoli. Sulle altre considerazioni rispetto agli investimenti, eccetera, mi spiace che nella relazione che è stata svolta, visto che le elezioni non ci sono più, si è stato fatto un riferimento alla strumentalità di aver fatto 4 righe sulla segnaletica stradale e 4 buche. Nessun mandato, guardi, io ho amministrato parecchi lustri in questa esperienza a Ludivecchio. Prossimo 13 luglio sono 50 anni dal mio insediamento la prima volta. Mai sono stati fatti, se non nel 1978, che allora erano strade sterrate, voi ovviamente non c'eravate ancora, quindi per vostra fortuna. Noi abbiamo iniziato il nostro mandato nel 1919 immediatamente con investimenti sul manto stradale, e ininterrottamente per 4-5 anni abbiamo asfaltato chilometri di strade, le abbiamo fatte senza oneri a carico del bilancio comunale, sfruttando solo 500.000 di devoluzione di una legge finanziaria. Per il resto sono state tutte opere compensative negoziate con Rete 2 Gas a compensazione di interventi che, mentre si realizzavano le emergenze e si risolvevano le emergenze per gli approvvigionamenti sia di acqua potabile sia di gas in particolare, e anche di energia elettrica nella distribuzione, ma anche di innovazione, mi riferisco alla fibra, eccetera, abbiamo fatto investimenti che hanno, per circa 2.200.000 euro, se non erro, qui c'è però Bona che mi può dare una cifra più, ininterrottamente ogni periodo di stagione favorevole abbiamo realizzato interventi sulle strade. Io mi auguro, e questa è una delle cose di cui volevo informare, che si completino gli interventi di messa in sicurezza di Rete 2 Gas e conseguentemente si aggiungano ancora migliaia di metri quadri di asfalti, per essere sempre più vicini a garantire quella che la collega appunto richiamava come una necessità, che è assolutamente condivisibile. Rispetto all'edilizia popolare, io vi chiedo, noi avremo, è una delle cose che discuteremo, noi abbiamo fatto in questo mandato sia su via Matteotti che sulla riqualificazione di Pandolfi, è vero, credo che la storia tormentata di quell'edificio di via Pandolfi non sia un esempio, come dire, di virtuosa realizzazione a favore di un insediamento abitativo di qualsiasi sia popolare o non. Però eravamo a un punto di degrado tale che qualsiasi sollecitazione ad intervenire era generata non solo dal buon senso, ma anche per non creare allo di vecchio, forse, permetto di dire questo, la genesi di un polo o comunque di un edificio che potesse essere il simbolo del degrado. Cioè ogni coscienza che è viva, come quella che anima le vostre, come le nostre valutazioni nell'interesse della comunità, non poteva non reagire, dovevamo intervenire. L'abbiamo fatto investendo risorse, anche qui siamo stati molto fortunati. L'impresa è stata un'impresa performante, penso che fra fine ottobre tutto sia finito e consegneremo un edificio completamente riqualificato. Probabilmente ci sono ancora delle questioni anche lì che dovranno essere affrontate, però la tempestività e l'esito sono correlate a un risultato che penso saremo in grado di apprezzare. E via Matteotti, noi nessun mandato ha speso i soldi che abbiamo speso noi nello scorso mandato per riqualificare gli edifici di edilizia economica popolare. C'è una cosa che però dobbiamo insieme fare. Io mi auguro che l'ALER faccia la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Oggi il patrimonio edilizio di edilizia economica popolare che non dà una buona impressione di sé non è quello del patrimonio comunale, ma è quello dell'ALER. E quindi la difficoltà a reperire risorse da parte di ALER, con il quale abbiamo contatti e abbiamo anche relazioni, come dire, interistituzionali buone, va però portato ad un esito che consenta alla nostra realtà di vedere interventi manutentivi che siano a carico non del nostro bilancio, ma del bilancio di chi ha questo immenso patrimonio e che ha il dovere di intervenire anche allo di vecchio e non solo da altre parti. Io penso che, ma ne discuteremo, il riferimento alla zona industriale per lo di vecchio che vive, secondo me, di una come dire, naturale collocazione che è la conseguenza di una intuizione di un piano regolatore, anzi di un vecchio piano di fabbricazione degli anni 70, della seconda metà degli anni 70, dove si è diviso drasticamente la parte residenziale dalla parte produttiva. E voi sapete che non è stato così in tutte le altre realtà. Moltissime realtà nel loro espandersi storicamente negli ultimi 50 anni hanno spesso mescolato, non avendo una dimensione programmata e soprattutto la possibilità di controllarla, si sono create delle zone miste abitativo, artigianale, industriale. Cito San Giuliano, che è una delle più clamorose. Cioè sono esplose ma non sono state dislocate in una, come dire, rappresentazione che potesse tutelare e dividere chiaramente la residenza dal produttivo. Noi con la provinciale che fu generata allora, quando non eravamo noi provincia, ma eravamo ancora parte della provincia di Milano, abbiamo avuto questa configurazione che ci aiuta. La nostra zona industriale e soprattutto il suo tessuto produttivo, in questo momento l'avete visto sui giornali, è stato ripreso l'altro giorno, ha presente la seconda azienda per fatturato insediata nel territorio lodigiano, la prima azienda di fatturato è la Zucchetti, e quest'anno il gruppo Sodalis, che è insediato qui a Lodivecchio, fatturerà 1 miliardo di euro. Recentemente ha aperto filiali negli Stati Uniti, è già insediato in Germania con 2 stabilimenti, Spagna, Portogallo, eccetera, e in Italia ha una capacità, come dire, di spesa nel settore della cosmesi che lo sta portando ad essere sicuramente tra i primi a livello nazionale. Ed è per questo che insieme a Lodi, Erbolario, ICR di Boffalora, Roberto Martone e Crema, cerchiamo di dar vita al polo della cosmesi, in questi giorni, sapete, settimana scorsa a Milano si è tenuta la settimana della cosmesi, eccetera, per cercare di trovare in una dimensione interprovinciale una collocazione di una massa critica evoluta che si occupa del segmento del benessere, della cura della persona, eccetera, eccetera, che parte da Lodi Vecchio, passa da Lodi, passa da Boffalora, Lodi Boffalora con ICR, e va su Crema, che in questo momento è l'unico distretto di cosmesi riconosciuto a livello regionale. Ecco, abbiamo l'ambizione di un aggregato che può portare vicino ai 2 miliardi di fatturato. E anche Regione Lombardia ci incoraggia ad andare in questa direzione, perché potrebbe essere l'identificazione di questa, come dire, costituzione di questa realtà un driver che ci consenta intanto di essere più flessibili nell'accogliere le istanze di ampliamento e di seguire i processi produttivi come l'economia li rappresenta anche in termini di opportunità. E quindi dobbiamo lì dentro, però c'è anche qualcosa che riguarda noi, di cui ci siamo occupati, perché le istanze ampliative ci hanno anche sollecitati, ne abbiamo discusso, abbiamo silenziato un po' la partita in campagna elettorale, di questo ringrazio anche i componenti della minoranza, i colleghi che c'erano allora e che ci sono oggi, perché stavamo cercando di favorire il recupero di certe strutture degradate che potevano correre il rischio di essere predate da avventurosi interventi di fondazioni o pseudotali che potevano, come dire, creare problemi. E invece il recupero e la possibilità di agevolare a fini produttivi certe nostre strutture di accoglienza stanno andando a buon fine. I negoziati sono in avanzato stato e quindi ne parleremo anche di questo. Quindi non abbiamo un atteggiamento di osservazione estetica, forse non è sufficiente il presidio, però tenete conto che oggi noi abbiamo insediati nella nostra realtà solo il gruppo Sodalis e sono 800 dipendenti, sui 2000 del gruppo. E poi abbiamo Trelleborg, oggi Continental, e poi abbiamo le aziende storiche che hanno trainato, costituito, sono stati pionieri della zona industriale, i Delinox e tutte le altre che ne sono seguite e configurano oggi una polarità produttiva che è la seconda dopo quella di Codogno. Quindi i temi sono tanti, non voglio introdurne altri, solo un riferimento, lo ha detto il collega Cantalupi. Noi abbiamo un'azione, io credo anche risarcitoria, da compiere nei confronti delle nuove generazioni. Lo abbiamo anche perché stiamo beneficiando di risorse del PNRR e molte di queste non sono solo a fondo perduto, ma generano sicuramente un debito che il nostro paese ha nei confronti dell'Unione Europea. E quindi noi dobbiamo orientare decisamente, al di là delle emergenze come quelle che venivano segnalate di carattere manutentivo, eccetera, eccetera, pensiamo anche solo al dissesto idrogeologico, cito anche questo dato. Noi siamo entrati in una rete, chiudo su questo aspetto, ma torno poi su una questione cruciale che ha posto Cantalupi, e cioè noi siamo entrati dentro un'emergenza di carattere idrogeologico che negare che sia l'espressione oramai di un cambiamento epocale del clima mi sembra essere cieco, non solo forse nella sensibilità personale ma anche come amministratori. E siamo interessati a progetti che dobbiamo realizzare, non sono diretti, sono di enti strumentali, per cui sono del consorzio, sono di SAL, la società a cui abbiamo affidato il ciclo idrico integrato, eccetera, eccetera, eccetera. E però dobbiamo farlo insieme questo lavoro. Da quando quest'estate si è acuito il rischio indotto dalle tumultuosità degli eventi atmosferici e climatici, noi abbiamo visto che c'è stata una caccia alle risorse di chi aveva già beneficiato la sua quota parte e che oggi tenta di aggredire le nostre, cioè quelle che sono destinate a noi. dobbiamo lavorare tutti per proteggerle. Saremo più espliciti quando avremo magari maggiore informazione a disposizione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo essere coerenti, accelerare, essere rigorosi e non farci distogliere le risorse che sono destinate a noi con dinamiche che non sono quelle delle priorità, ma magari delle appartenenze. Questo è un tema che c'è e che noi dobbiamo insieme risolvere. Il tema dell'attenzione alle nuove generazioni, dove abbiamo la necessità, visto che stiamo facendo i debiti a loro nome e per conto loro e che loro si troveranno a doverle pagare, lo ricordava Cantaluppi prima, il recupero di una, come dire, dimensione valoriale, ma anche quella di considerare insieme le due fragilità storiche che agiscono nell'area sociale, che sono i minori, i disabili, il disagio, il tema dell'assistenza scolastica, il tema anche che all'Odivecchio non ha, come dire, cifre elevate, ma anche dell'esodo, il tema di gente che comincia a disertare, anche l'obbligo scolastico, no? Abbiamo anche episodi di questo tipo. E per simmetria quello degli anziani invece, quindi RSA, prossimità, case di comunità. È un altro tema che dobbiamo vedere insieme. I medici di medicina generale, il rinnovo delle convenzioni, stanno andando lentamente, troppo lentamente. Il sistema pubblico è minato dal fatto che rischiano di non aderire più alle convenzioni medici che pure sono insediati da noi. E se questo dovesse accadere, noi abbiamo un problema grossissimo. E allora dobbiamo far sì che siano create le condizioni, anche dalle politiche regionali e la loro traduzione nel nostro territorio, da opportunità, soprattutto degli MMG, i medici di medicina generale. Ma tornando alle nuove generazioni, io confido molto anche nella fantasia, nella ricerca, nella sensibilità di chi è anche docente e vive vicino ai giovani, perché anche sul tema ricreativo noi dobbiamo essere, come dire, vicini e accoglienti rispetto ai desideri anche di essere e di respirare un po' di futuro in completa autonomia. Per noi le nuove generazioni devono essere anche il rispetto di elementi di aspirazioni, assecondare nei limiti del possibile le loro esigenze e anche assecondare quel desiderio, quegli afflatti di libertà che le nuove generazioni, soprattutto nell'età adolescenziale, hanno bisogno di vedere riconosciute anche attraverso luoghi e iniziative che possono essere una novità da offrire e da discutere tra di noi per quali possano essere le migliori per andare in questa direzione. Io chiudo qui. Credo che il prossimo impegno, non consigliare ovviamente, sarà quello che evocavo nelle comunicazioni. Vi ringrazio anche, devo essere sincero, per l'apertura di credito che fate a voi stessi e anche a noi per costruire insieme questo percorso che possa emancipare l'Odivecchio ancora e sempre di più, per essere all'altezza dei compiti che i cittadini, anche se in posizioni diverse, però con lo spirito di collaborazione convergente che voi avete evocato, ci hanno affidato per i prossimi anni in amministrazione della nostra comunità. Vi ringrazio e noi formalmente dobbiamo votare, quindi se non ci sono dichiarazioni di voto aggiuntive, io chiedo al Consiglio di pronunciarsi sul punto all'ordine del giorno, l'approvazione delle linee programmatiche di mandato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? I colleghi, dottor Mennin, dottoressa Ferrari e Paolo Veneroni. Grazie, grazie. Terzo punto all'ordine del giorno, bilancio consolidato. Relatore Stefano Ugeri.
Sindaco, questo punto come i successivi è stato affrontato nella, diciamo, commissione tra virgolette, perché appunto in attesa di reistituirle ci siamo trovati in forma collegiale con i capigruppo o loro delegati, e quindi abbiamo affrontato i temi di merito. Questo è per noi poco più di un adempimento, dato che il bilancio consolidato, come ormai sanno i consiglieri della più comprovata esperienza, mette insieme al bilancio del Comune di Rodivecchio anche quelle delle società a cui partecipiamo, a cui siamo dentro il capitale sociale, e quindi riepilogandole velocemente sono SAL Società Acqua Lodigiana, l'azienda speciale consortile dell'Odigiano per i servizi alla persona, che sarebbe il famoso consorzio per i servizi alla persona, Astem SPA e Consorzio Energia Veneto CEB. Non vi sono modifiche sostanziali, anzi non vi sono modifiche rispetto al consolidato dell'anno precedente, e quindi diciamo riconfermiamo il nostro perimetro del gruppo delle partecipate e approviamo questo bilancio consolidato relativo alle nostre partecipazioni per l'anno 2023. Grazie.
Sono richieste di intervento? Il provvedimento è passato quindi in commissione, l'istruttoria è stata completata, non ci sono interventi, scusate, si mette in approvazione, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Gruppo di Laus Futura, grazie, astenuti. Quinto punto all'ordine del giorno, acquisizione e cessione a titolo gratuito di aree connesse alla realizzazione della linea ferroviaria di alta velocità nella tratta Milano-Bologna e contestuale aggiornamento del piano delle alienazioni. Professore Ruggeri. Ah, chiedo scusa. Quarto punto. Presentazione del DUP 25-27. Chiedo scusa. Scusate, prego, assessore Ruggeri.
Grazie, signor Sindaco. Il DUP è il documento unico di programmazione triennale che viene presentato ogni anno e approvato per il triennio successivo. Oggi quindi abbiamo in approvazione il DUP 2025-2027, che in realtà è un documento molto ponderoso che trascende ogni tipo di analisi socio-economica della realtà, anche con dati diciamo generali, statistici, di contesto eccetera, ma la parte sicuramente più significativa, e quindi vado al cuore dell'argomento che è stato affrontato e presentato sempre nella commissione, e è la parte relativa alle opere pubbliche, che è quella sicuramente più significativa per la nostra amministrazione, che peraltro è già stata in gran parte diciamo sorvolata dagli interventi sia del capogruppo Cantaluppi che del sindaco relativi alle linee programmatiche, perché sostanzialmente è il documento che poi riporta nella realtà ciò che è scritto nelle linee di programma, e quindi ci è sembrato giusto anche riportare in apertura del DUP tutte quelle opere che sono state appunto solo accennate dal sindaco riguardanti quegli interventi di contesto che verranno realizzati o sono in fase di realizzazione a Lodivecchio, che non transitano nel bilancio comunale ma che sono significativi, e quindi anch'io a mia volta diciamo faccio una disamina non articolatissima per non rimanere troppo tempo sul punto, e quindi vado diciamo mi riferisco alla realizzazione della vasca di laminazione posta tra la zona industriale e il centro abitato e di un canale di collegamento cosiddetto bypass. Mi riferisco al nuovo pozzo di acqua potabile, mi riferisco alla rete gas e mi riferisco alla realizzazione di una rotatoria lungo la SP115 in fregio al Crusette. Sono opere, ciascuna per sua parte significative, che vanno diciamo a intervenire su aspetti molto diversi tra di loro, dall'aspetto di sicurezza viabilistica all'implementazione e messa in sicurezza della rete del gas, al nuovo pozzo di acqua potabile a cui si aggiungono impianti di ulteriore affinamento della qualità dell'acqua, alla realizzazione appunto della messa in sicurezza idraulica della zona industriale del centro abitato, che si realizzano grazie alla virtuosa sinergia tra il comune ed enti di carattere diverso come appunto il consorzio Muzza oppure società Acqua Lodigiana o anche Regione Lombardia. Quindi ripeto, abbiamo inserito anche questa parte perché molto significativi per gli effetti che sta iniziando ad avere e che avrà sullo di vecchio. e poi naturalmente vengono riportati quelle che sono le opere del prossimo triennio, che anche in questo caso in parte sono già avviate, quindi rientrano in gioco perché non ancora conclusi tutti gli iter di affidamento degli incarichi, e poi si pianifica anche il futuro prendendo spunto naturalmente dal programma sottoposto agli elettori e presentato nelle linee programmatiche questa sera. E quindi anche qui si riporta l'intervento al polo archeologico per il quale siamo in attesa di affidare il lotto 2. C'è tutta la grande partita della forestazione legata alle compensazioni arboree connesse alla realizzazione della quarta corsia, e quindi, come sapete, ne abbiamo già parlato, qui ovviamente rientra la parte di intervento di nuova realizzazione di boschi, due boschi per oltre 3 ettari, di cui un lotto 1 sull'area di via Pandolfi, già di nostra proprietà, per oltre 1,4 ettari, quasi 1,5 ettari. E quindi a questi si aggiungono poi anche gli interventi degli alberi a filare, che verranno compensati con una cifra a sé stante di oltre 102.000 euro, quindi complessivamente sia per le aree a bosco che per la compensazione degli alberi a filare abbiamo un intervento che sfiora il 500.000 di euro nei prossimi anni solo sulle aree verdi, a cui si sommano poi vari progetti che l'amministrazione sta affinando con vari gradi di intervento a seconda anche delle opportunità di finanziamento che si realizzano, dalle emergenze legate alla copertura della sede municipale, che infatti ci costringe a essere qui questa sera, alla opportunità di questi bandi di Regione Lombardia che finanziano la realizzazione delle aree del riuso. Sì. È un'iniziativa questa che con il collega Fabiano stiamo cercando di mandare in porto e che consentirebbe di diminuire di molto la quantità complessiva di rifiuti conferiti. Le aree del riuso sono molto finanziate dalla Regione perché consentono di rimettere in circolo, diciamo, quelli che altrimenti diventerebbero rifiuti, e quindi consentire una loro seconda vita. Si sommano a questo interventi sulla viabilità e sicurezza stradale con interventi su strade e marciapiedi che vanno oltre quelli che citava il sindaco, quindi questi rientrano nel nostro documento di programmazione perché sono ipotizzati con risorse nostre, oltre agli interventi relativi a opere di urbanizzazione all'interno del Crusette, anche qui con un'interconnessione, diciamo, urbanistica sicuramente virtuosa e interessante. Al progetti a cui abbiamo partecipato, che siamo in attesa di vedere come si sviluppano in ambito PNRR, quindi cito per elencazione il progetto di interconnessione ciclabile di circa 4.000.000 di euro con i comuni, con Termini e non solo, al PNRR biblioteche ipotizzabile per il 2025. Sto andando veramente, diciamo, a volo d'uccello, perché ciascuno di questi argomenti naturalmente meriterebbe un approfondimento a sé. Vi sono poi gli interventi di riequilibrio ambientale e di rinaturalizzazione e forestazione urbana e perurbana connessi alla convenzione sottoscritta dal comune di Lodivecchio e da altri comuni con la centrale termoelettrica, con la società EP che gestisce, proprietaria della centrale termoelettrica di Tavazzano Montanaso, per andare poi anche agli argomenti già citati dell'ampliamento della scuola materna, della scuola dell'infanzia Montessori, anch'esso, diciamo, in attesa di sviluppi PNRR per oltre 500.000 euro, e indicazioni più ancora qui, diciamo, da verificare sempre in ambito PNRR, sia lo spazio polivalente ad uso sportivo per il quale abbiamo chiesto un finanziamento, sia in generale il recupero dell'edificio di Corte Grande, senza tralasciare la riqualificazione ed efficientamento del centro sportivo Matteotti, per il quale prevediamo di aderire al bando Sport Missione Comune, che, come sapete, è un tasso zero del credito sportivo che solitamente viene ribadito annualmente, a cui stiamo già lavorando. Quindi, in estrema sintesi, questo è il cuore del nostro documento unico di programmazione 2025-2027, che è sicuramente impegnativo ed è anche meritevole di approfondimento, e quindi io qui mi fermo nella sua illustrazione e presentazione. Grazie.
Lei, grazie. Ci sono richieste di intervento? Nessuna richiesta di intervento? Anche questo è stato presentato in commissione come documento. Bene. Il Consiglio allora può pronunciarsi sul quarto punto dell'ordine del giorno, presentazione del DUP 2025-2027. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Gruppo Laus astenuto. Grazie. Quinto punto all'ordine del giorno, acquisizione e cessione a titolo gratuito di aree connesse alla realizzazione della linea ferroviaria di alta velocità nella tratta Milano-Bologna e contestuale aggiornamento del piano delle alienazioni. Anche questo è un argomento connesso alle politiche di bilancio. Assessore Ruggeri, prego.
Grazie signor Sindaco. Con questo atto oggi in Consiglio si va a chiudere, diciamo, una trafila burocratica che affonda le sue radici negli anni 90 nella realizzazione, e forse ancora prima, nella realizzazione della ferrovia ad alta velocità nella tratta Milano-Bologna, come sapete opera, grande opera, che ha lasciato, diciamo, per diversi anni cantieri sul nostro territorio, ha portato ovviamente anche numerose opere compensative. Realizzate le opere compensative, smontati i cantieri, sono rimaste tutta una serie di aree piccole, piccolissime, microscopiche, ma anche, diciamo, non del tutto microscopiche, ma comunque, diciamo, residuali, marginali, che appunto alla fine di un complesso iter di realizzazione sia dell'opera che delle opere compensative, finalmente, diciamo, chiudono la loro storia passando da una parte all'altra. Quindi vi è stata la necessità, richiesta soprattutto dal consorzio che ha realizzato l'opera della linea ferroviaria ad alta velocità, di mettere a posto la proprietà di queste aree e quindi di procedere a uno scambio tra comune e consorzio, ex consorzio in questo caso Rete Ferroviaria Italiana, che è proprietaria delle aree, di alcune aree di mutuo interesse, e quindi si è andato a regolare con questo atto, e per questo rientra anche nel piano delle alienazioni, perché ci sono un paio di reliquati di piccola entità che andiamo a cedere noi a loro, e al tempo stesso ci sono una serie di aree che loro cedono a noi, quindi entrano anche all'interno del piano delle alienazioni, e di conseguenza entriamo finalmente in possesso di queste aree e chiudiamo l'iter burocratico. Probabilmente bisognerà fare lo stesso anche con l'altro soggetto che è intervenuto nella realizzazione della grande opera, che è Autostrade per l'Italia. Grazie.
La questione della sopravvenienza ultima del negoziato che abbiamo riaperto è stata illustrata in commissione. Riguardo all'area che potrebbe essere dedicata alla porzione
a fianco della piazzola ecologica.
Cioè, questo è l'elemento più significativo, perché tutto il resto sono 4 anni di rimbalzi tra gli uffici tecnici e reliquati, ma la cosa invece funzionale ad un'esigenza che noi abbiamo negoziato come opportunità inaspettata è dentro questo provvedimento, per cui vale la pena di approfondirla per non essere, come dire, soltanto sulla parte tecnica, ma anche sulla parte più evoluta che riguarda migliaia di metri quadri che sarebbero a disposizione per una visione anche evoluta nella gestione dei rifiuti e dei conferimenti.
Nell'ambito di questo scambio non solo veniamo in possesso dell'area su cui sono realizzati gli orti urbani e quindi, diciamo, già oggetto di accordo ovviamente a suo tempo, ma anche a fianco della piazzola ecologica, per come si annunciava prima all'interno del DUP, vi è la possibilità di entrare in possesso di una porzione tra quelle che mancano. Diciamo, vi sono una serie a livello catastale di aree già di proprietà, di piccole particelle di proprietà del comune, alcune mancano e vi è la possibilità di entrare in possesso anche delle particelle mancanti per così completare la superficie da mettere a frutto all'interno del bando di cui parlavo prima per l'area del riuso, quindi bando di Regione Lombardia con l'area destinata alla realizzazione del centro del riuso a fianco della piazzola ecologica.
Cioè, sia per quel che riguarda la rivisitazione dell'ingresso dell'area di conferimento dei rifiuti della piattaforma, che soprattutto per implementarla con questo titolo che prima veniva richiamato nel provvedimento precedente. Cioè, questo è un atto concreto che si è presentata l'occasione di negoziare senza aspettare, come dire, un tempo secondo, ma abbiamo riaperto la trattativa e stiamo cercando di chiuderla anche su quella parte lì, che è un'occasione che non vogliamo farci sfuggire. Lo, siccome il tono era monocorde, ma almeno questa informazione al Consiglio andava data con una sottolineatura, perché è un elemento secondo me molto significativo anche del lavoro che è stato fatto, per dare anche un valore alle cose che sono state fatte. Va bene, grazie. Quinto punto all'ordine del giorno: acquisizione e cessione a titolo gratuito di aree connesse, eccetera, la realizzazione, eccetera. Aggiornamento del piano delle alienazioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie. Parere. Mettiamo l'immediata esecutività, perché almeno dopo 4 anni chiudiamo i rapporti anche notarili, che sono uno stress. Gli uffici sono stressati da questa cosa. Grazie anche per questo. Immediata sesto punto all'ordine del giorno: a nome della commissione per la formazione e l'aggiornamento dell'albo dei giudici popolari, per legge dobbiamo nominare questa commissione composta dal sindaco, il suo delegato, e da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza. Per cui, se ci sono proposte per la composizione, collega Veneroni Paolo, per la maggioranza. Bene, collega Alberto Locatelli, e di volta in volta vediamo invece chi delegare per le prerogative che emanano dalla carica del sindaco.
Comunque votate, questa è la proposta,
Facciamo votare per alzata di mano in modo palese. Sì,
sì, tanto se la proposta è approvata all'unanimità, così non si fa.
Va bene, se è unanime possiamo votarla. Chi è favorevole? Grazie. Settimo punto: approvazione e modifica al regolamento per il funzionamento della commissione mensa. Relatrice, assessore Cremonesi, prego. Per la registrazione.
Come noto, la commissione mensa è un organo consultivo e propositivo ed è una commissione tecnica con lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità del servizio di refezione scolastica, ed è composta principalmente da genitori e docenti eletti ed è nel primario interesse appunto dell'utenza. Il suo ruolo principale è quello di creare un collegamento tra gli utenti, l'amministrazione comunale e il fornitore del servizio, operando un monitoraggio sulle modalità di erogazione del servizio nel rispetto appunto del capitolato d'appalto e delle tabelle dietetiche della TS Città Metropolitana di Milano. Come è già stato comunicato e condiviso con i colleghi, negli ultimi incontri fatti a fine anno scolastico scorso è emersa la richiesta da parte di genitori e della docente commissaria di ampliare la rappresentanza all'interno della commissione stessa, inserendo un rappresentante docente anche per la scuola dell'infanzia, oltre che a quella della primaria, e inserendo la possibilità di candidatura allargata anche ai nonni dei bambini utenti, perché si presume che i nonni abbiano un pochettino più di tempo da dedicare appunto alle commissioni, alle riunioni e ai sopralluoghi presso la mensa. Quindi, valutando questa richiesta in un'ottica di maggiore inclusione, abbiamo appunto ritenuto di introdurre queste modifiche al regolamento. Inoltre si è colta l'occasione anche per precisare che in occasione dei sopralluoghi durante la visita nel centro di cottura, visto che si può appunto i commissari possono visitare sia il refettorio che il centro di cottura, nello specifico per motivi di sicurezza il commissario dovrà essere accompagnato da un addetto della ditta appaltatrice. Niente, sostanzialmente sono queste le modifiche che sono state apportate, e ricordo che nel mese di ottobre, appunto tra poche settimane, si terranno le elezioni per il rinnovo appunto della commissione mensa, quindi ci auspichiamo e ci aspettiamo una buona partecipazione da parte dei genitori, dei nonni a questo punto.
Grazie. Ci sono richieste di intervento? Se non ci sono richieste di intervento, si mette in approvazione queste modifiche appunto che ampliano il criterio di rappresentanza e di autodeterminazione, perché poi noi assistiamo alle verbalizzazioni e siamo coloro che devono poi finalizzarle. Chi è favorevole? Chi è contrario? Grazie, approvato l'unanimità. Mettiamo l'immediata esecutività. Grazie, grazie. Immediata esecutività. Chi è favorevole? All'unanimità. Il punto 8 l'abbiamo rinviato su richiesta. Io vi ringrazio molto, ringrazio anche le persone che sono tra il pubblico, ringrazio come sempre la nostra assistenza tecnica. Ci dovremmo abituare probabilmente per qualche mese a questa sede, che oltretutto è anche bella. Magari, come dire, cerchiamo di prendere, insomma, ampliare ecco questa parte un pochino per renderla un pochino più agevole, però siamo assistiti sugli apparati tecnici eccetera, poi avete visto si fa molto in fretta ad allestirla, in un'ora si fa tutto e poi è accogliente e moderna. Grazie molte a tutti e ci sentiamo per la delegazione, noi verremo anche noi in rappresentanza di e le questioni, e così almeno dopo e in quella sede magari alla fine possiamo soffermarci, se in un altro incontro, sulle modifiche eventualmente dei regolamenti per la partecipazione, che così il prossimo consiglio, se riusciamo, raccogliamo le candidature e le insediamo, perché oramai è la prima cosa che ci compete. Va bene, grazie ancora a tutti, grazie anche al dottor Guazzi che...
No, arriva sempre.